su queste letture che su queste grandiose letture che parlano il Deuteronomio del dono della legge con la quale Dio ci vuol condurre nella terra promessa della vita, appunto, e il Vangelo su questa discussione finissima sul di dentro e il di fuori della morale, no? E sulle tradizioni, sul senso delle tradizioni. Ecco, su queste letture mi è venuta voglia di fare un ragionamento che quindi non rende conto delle letture, forse neanche della punta del senso del brano evangelico che abbiamo letto, e però mi pare un ragionamento che valga la pena di fare, di riprendere altre volte in termini simili l'abbiamo fatto, perché è un ragionamento che ci permette in qualche maniera di capire come funziona tutta questa faccenda, come fa Dio a governare il mondo e com'è che gli uomini, vivendo, in qualche maniera obbediscono a Dio nel governare il mondo, quali sono i meccanismi che lo fanno funzionare, sta macchina qui. Quindi il ragionamento così ha un valore anche di interpretazione di tanti altri discorsi che facciamo e di tante interpretazioni delle letture che ascoltiamo, per cui se non funzionasse bene stasera, perché può darsi, non scoraggiamoci e soprattutto non perdetevi d'animo, aiutatemi, correggetemi, dite che va ripreso, aiutatemi a capire dove va chiarito o va cambiato eventualmente, perché in qualche maniera dietro questi ragionamenti poi stanno degli stili, stanno dei sistemi di ragionare che diventano poi costanti, cioè si possono cogliere in mille cose. È come uno, se ha le idee sbagliate poi fa le cose sbagliate, quindi se io sbaglio a fare il ragionamento aiutatemi. Allora, queste letture in sostanza fanno riferimento al fatto che c'è un contratto di fondo che lega Dio agli uomini, questo è il punto di partenza, c'è un contratto appunto, no, e da bravi uomini noi dobbiamo starci, dobbiamo, o se lo rifiutiamo devono sapere comunque cosa rifiutiamo, cioè a reggere tutta la vicenda umana, a tenerla in piedi, a garantire il cammino dell'uomo verso la sua realizzazione, il cammino verso la terra promessa, per usare i termini religiosi della Bibbia appunto, a tenere in piedi tutta questa impresa c'è un contratto fondamentale, c'è un patto di alleanza tra Dio e gli uomini. E la parola stessa è significativa, non è? Noi siamo abituati ai contratti contrattuali, cioè finché sono d'accordo, finché ho il vantaggio, se no lo disdico. Qui no, il contratto è di alleanza, cioè si stacca la vena e si fa venire fuori il sangue, ci si mette sulla pelle, ci si mette sulla vita su questa faccenda, da parte di Dio e da parte nostra, se tutti e due fanno i seri. Perché quella dell'uomo è una guerra. Cioè quella dell'uomo è una battaglia drammatica per la vita o per la morte. Cioè qui non si tratta appunto di un contratto che porta qualche vantaggio. Qui si tratta di un contratto che decide della vita o della morte. Per questa battaglia c'è un legame decisivo. C'è l'alleanza, che per noi è decisiva, con un potente alleato. Non ce la faremmo mai, appunto. E la struttura di questo patto di alleanza è ben nota, appunto, tutta la Bibbia è giocata su questo schema, ma appunto poi tutti i nostri discorsi cristiani. E la struttura del patto si basa su questo, che un grande signore parte di lì, l'iniziativa non parte da noi, parte da lì, un grande signore, il signore del cielo e della terra, il creatore del mondo, si è messo a totale servizio della causa dell'uomo. Ecco, questa è la partenza, appunto, senza capirla qua non si capisce niente di tutto. C'è un grande signore, il signore del cielo e della terra, il quale si dedica alla casa dell'uomo totalmente, si fa garante, giura, ci mette il sangue, la sua vita, se stesso, impegna se stesso, perché l'uomo raggiunga la vita, la terra promessa, la terra che Dio ha preparato per lui. E quindi mette in gioco se stesso, per la vita e per la felicità dell'uomo. Su questa iniziativa di Dio, su questa grazia e misericordia di Dio, su questo sviscerarsi, su questo tirar fuori le budella di Dio e piegarle verso di noi, dice la Bibbia, no? Ecco, si basa tutto, si fonda tutto. Si fonda la creazione, quello che noi chiamiamo la creazione, l'esistenza dell'uomo, del mondo, e il cammino di liberazione che questa iniziativa gli apre davanti come una promessa e come una speranza. Quindi le grandi categorie della salvezza, la creazione e la liberazione, la creazione e la redenzione, prefigurata dalla liberazione dell'Esodo, appunto, sono infatti l'espressione di questa iniziativa di Dio che si mette a servizio della causa dell'uomo. E questo suscita in questa creaturina sperduta, suscita fede. Cioè, è venuto un gran Signore a dirmi che dedica tutto ciò che ha e tutto ciò che è per me, e il cuore mi si apre, gli do fiducia, appunto. Questo suscita fede e mi dà il coraggio, la dedizione, non è solo il coraggio di rischiare, la dedizione, cioè posso veramente dare la mia vita all'impresa, il coraggio e la dedizione che sono richieste per questa traversata. Allora, il contratto che noi conosciamo nella sua formulazione paradigmatica del dono della legge al Sinai, la Pentecoste del Sinai, i 10 comandamenti per intenderci, il contratto perciò deve anzitutto difendere, garantire, proteggere questa iniziativa di Dio, la sua grazia, il suo dono autorevole e fondatore. Il comandamento, il fatto cioè che tutta la faccenda viene da Lui, è autorizzata da Lui, è comandata da Lui, il dono, la chiamata, che è comandamento. E questo è ciò che protegge quella parte che noi diciamo della la prima tavola della legge. L'unicità di Dio, non avrai altri dei, sono io appunto, no? La santificazione del suo nome, il sabato che custodisce il santuario di Dio, sono i comandamenti della prima tavola, cioè sono quelli che custodiscono per l'uomo la santità di Dio, l'iniziativa di Dio, la tenerezza di Dio per l'uomo, la pace di Dio, il sabato appunto, la misericordia di Dio. Questa iniziativa di Dio fonda e chiama, richiede la risposta dell'uomo. E cosa è chiesto all'uomo? Seconda tavola, appunto. Cosa è chiesto? Potremmo dire, gli è chiesto di essere uomo. O, per usare il termine religioso della Bibbia, di essere santo. Come Dio è santo. E Dio, appunto, vuole l'uomo come lo desidera Lui, come lo ha fatto. Come intenzionalmente lo ha fatto, come gli chiede di diventare, appunto. Santo. Cioè uomo sul serio, uomo davvero. Dio si mette in gioco sul serio, davvero, in questa alleanza, e anche l'uomo deve giocarsi sul serio e diventare uomo così come Dio gli dà e gli comanda di essere. Il dono che Dio fa all'uomo, per cui mette in gioco se stesso, è che l'uomo si realizzi come uomo, secondo il comandamento di Dio. La seconda tavola del contratto prevede perciò i comandamenti che riguardano, oggi diremmo in termini più equivoci, ma che riguardano i valori fondamentali dell'uomo, le dimensioni fondamentali e le regole fondamentali dell'essere uomo, che sono, lo sappiamo bene, primo, la riconoscenza della grazia, il riconoscimento della grazia che è l'essere uomo. Cioè l'essere uomo ha la sua radice in riconoscere un'antecedenza che avviene nell'elaborazione dell'essere figli o nella gratitudine per l'antecedenza o grazia dei genitori. Onora il padre e la madre. Così imparerai nel corpo la riconoscenza alla grazia, appunto, no? Onorando il padre e la madre. Secondo, a partire da questa riconoscenza radicale, e cioè che la vita ti è data in dono, si tratta di riconoscere la fraternità per ogni figlio dell'uomo, non uccidere. O la lotta decisiva contro la violenza, per il rispetto, per il riconoscimento dell'altro. Terzo, dati da fare per costruire l'alleanza tra le differenze, che è la grande costruzione che Dio fa con l'uomo. Crea separando, e poi la creazione deve consistere nell'unire i diversi. Se no non c'è creazione, se no c'è solo Dio. L'impegno per la costruzione dell'alleanza nelle differenze e nei legami fondamentali, che ha il suo paradigma evidente nei rapporti primari, il rapporto uomo-donna e genitori-figli. Il rapporto uomo-donna è la generazione dei figli nella santità del corpo, che poi noi abbiamo tradotto un po', come si dice, scioccamente, in maniera ridicola, no? Non commettere atti impuri, che pure ha una sua plausibilità, ma è ben altro il comandamento, è ben più profondo, no? E poi non dire falsa testimonianza, cioè la santità della parola, fare la verità o l'alleanza nella parola, che è il grande strumento dell'unire i diversi. E nella parola risiede evidentemente un potenziale di violenza, di distruzione, di invidia, di cattiveria terribile, e quindi c'è un comandamento esplicito che governa il carattere di alleanza che ha il fare la verità della parola, no? E infine costruire la società, la fraternità nei difficili rapporti sociali, nella relazione cioè tra i soci, che sono mediati dal lavoro, dalle cose, dalla casa. Quindi giustizia nelle relazioni economiche e politiche, non desiderare la cosa ad altri e la donna ad altri. No? Queste dimensioni o regole fondamentali, che nel contratto sono il dono che Dio fa all'uomo, o sono ciò che Dio chiede che l'uomo faccia perché il contratto si realizzi. L'iniziativa di Dio, la vita dell'uomo nelle sue grandi dimensioni, custodita dalla seconda tavola dei comandamenti di Dio. Terzo elemento di questo contratto che tante volte sfugge è che questi valori, queste dimensioni fondamentali dell'essere uomo o queste regole fondamentali non sono lì in aria. Sai, comandamenti, basta osservare i comandamenti, uno sa cosa sono i comandamenti, li osserva, no? Purtroppo, per fortuna non avviene così. Queste dimensioni dell'essere uomo, queste regole, prendono corpo nei modi concreti di organizzare la vita e le relazioni umane in un luogo e in un tempo. Cioè, l'uomo si realizza realizzando la storia, il mondo. Questi comandamenti non possono prendere corpo se non prende figura, corpo, la storia umana concreta, così com'è. Quel villaggio, quella lingua, quella cultura, quelle tradizioni, e quindi la maniera di abitare, di mangiare, di vestire, di parlare, di lavorare, di costruire, nei costumi, negli usi, nelle tradizioni, nell'ethos, nella cultura, appunto, nella maniera di coltivare un popolo, di una comunità storica concreta. I comandamenti prendono corpo in questa prodigiosa coltivazione dell'uomo che è la cultura. La cultura in realtà è il veicolo attraverso il quale passa il comandamento di Dio e passa la costruzione dell'uomo. Il contratto avviene lì. Allora, questo spiega, per esempio, vi faccio un accenno di tipo così storico, letterario, spiega perché se andate a vedere la Bibbia, che è il prototipo del contratto, no? Di questo contratto, se andate a vedere la Bibbia, accanto ai 10 comandamenti, che sono le regole fondamentali di questo contratto, ci sono un'infinità di altre regole che organizzano in maniera dettagliata, complicata persino la vita degli uomini, regole che riguardano gli usi, i costumi, i diritti, le tradizioni, i saperi, le professioni, le abilità, l'etica appunto, l'ethos, la maniera in cui l'uomo fa il mestiere dell'uomo concretamente. Persino il codice stradale ha a che fare col contratto. Persino una riforma scolastica ha a che fare col contratto, persino la riforma previdenziale ha a che fare col contratto fondamentale, perché l'uomo poi realizza la solidarietà alle vedove, ai bambini, ai poveri, li realizza in questa maniera, come li realizza? La cura dei bambini, come si realizza poi? O per lo straniero, per gli immigrati? Così è fatto pressappoco il contratto. Ovviamente, io credo che questo si capisca facilmente, la cosa funziona se i diversi elementi che compongono il contratto funzionano. Se resta vivo il senso dell'iniziativa di Dio, della grazia che il Gran Signore ci fa, e quindi se resta in grado l'iniziativa di Dio di fondare il coraggio e la dedizione che sono necessari, ecco perché la morale è il suo fondamento, la fede. Se uno non crede nell'essere uomo, se uno non si dedica, non c'è nessuna regola che ci fa diventare umani. È una questione di volere, appunto. È una questione di credere, meglio ancora. Quindi, se funziona il senso dell'iniziativa del Gran Signore e se questo resta capace, quindi se ci ricordiamo di questo, se ci crediamo a questo, se questa è una memoria viva e se questo suscita effettivamente fede, coraggio, dedizione che sono necessarie all'uomo per l'impresa e se, in secondo luogo, quelle grandi dimensioni o regole fondamentali dell'essere uomo, i comandamenti, la morale nei suoi fondamenti appunto, se queste regole fondamentali dell'essere uomo restano evidenti, se si manifestano, cioè se ci vengono incontro e si coltivano nella cultura, nell'ethos che ci sta praticamente educando e facendo uomini. Se invece, facciamo l'ipotesi, se invece la cultura, i costumi, i modi di vivere, di costruire la società umana oscurano o confondono o contraddicono i comandamenti, o se i comandamenti non appaiono più fondati sulla grazia, sull'iniziativa del Gran Signore e quindi non sono più capaci di suscitare fede e dedizione, saltano le strutture del contratto e tutta l'avventura umana, così come Dio l'ha concepita, è messa in discussione. Non so, semmai proverò a ridirlo in altra maniera, in altre occasioni. Se questo, in qualche maniera, è, diciamo, il meccanismo di tutta la faccenda, si può capire, si possono capire alcune cose allarmanti che stanno succedendo oggi. Nel cristianesimo stesso, parliamo di noi, appunto, no? Nella nostra cultura, appunto. Partiamo dalla cosa più facile. Per un verso, noi stiamo dimenticando il contratto che abbiamo con Dio. Cioè, stiamo dimenticando l'iniziativa del Gran Signore a favore degli uomini. Perché viviamo in una cultura, diciamo, secolarizzata, appunto. La cultura moderna, dopo un'epoca religiosa in cui faceva tutto Dio, faceva anche piovere, faceva i temporali, faceva tutto Dio. No. La cultura moderna, dopo quest'epoca religiosa, è entrata in una cultura secolarizzata, che ha tutta la preoccupazione di affermare i valori di questa terra, secolo appunto, la dimensione umana, le ragioni dell'uomo, l'autonomia dell'uomo. Ecco, questa cultura che per alcuni versi è benedetta, perché nel contratto stesso ciò che interessa a Dio poi è valorizzare l'uomo. Ma si rischia in questa cultura secolarizzata di perdere il legame con Dio, con la sua iniziativa. Si perde il senso della grazia, del comandamento. E quindi si rallenta il senso dell'alleanza e della fede. E questo toglie le basi al coraggio, alla fede, alla dedizione richieste dall'impresa di fare l'uomo, che risulta un semplice esperimento, un viaggetto che speriamo vada bene, dove ognuno cerca di cavarci i vantaggi possibili, massimali, capito? Ma non una cosa in cui credere, a cui dedicarsi, appunto. Quindi questo è il primo anello che scricchiola. Il fatto che Dio non è più operativo, capito, nelle coscienze. E in fondo questo rende la nostra coscienza estremamente ballerina, labile, dispersa, appunto, debole, incredula. Per un altro verso, questa è la seconda situazione difficile, e capite che problemi abbiamo di fronte, che non sono quelli delle devozioncine. La seconda grande questione è che la cultura che si è affermata nelle nostre società, di cui abbiamo parlato tante volte, quindi mi limito proprio così a dire i titoli, una cultura che è basata sulla ragione, virgolette ragione, la ragione moderna, che è ragione strumentale appunto, è ragione operativa, calcolante, è ragione operazionale, non simbolica, non di senso appunto. La cultura moderna basata sulla ragione e fondamentalmente sulla scienza e sulla tecnica, e sul dominio del mondo e sul benessere dell'individuo, aumenta tutta una serie di ambiti della vita e li complessifica, crea una serie di problemi etici sempre più complessi e difficili da governare. Ne abbiamo citati tantissimi in questi anni, dal controllo dell'ambiente, al lavoro, all'economia, all'urbanistica, alla sessualità stessa, appunto. Tutta una serie di moltiplicazione delle etiche ingovernabili, appunto, dove ormai si va dentro a testa in giù, sperando che vada bene, nessuno sa le conseguenze di certe scelte che stiamo facendo, dove nessuno più può controllare chi decide. No. Aumenta quindi tutta una serie di problemi etici, ma oscura la nostra cultura basata sulla ragione, sul calcolo, sull'individuo, oscura quelle oscura i comandamenti, appunto, quelle dimensioni, quelle regole fondamentali che comandano nel profondo l'avventura umana. Cioè, la cultura, ciò che interessa ed è coltivato dalla società moderna, è dell'ordine della razionalità, è dell'ordine procedurale, organizzativo, la razionalità scientifica ed economica e la gestione dei desideri dell'individuo. Ma le grandi dimensioni morali che legano l'avventura umana e sui quali vigila il patto di Dio e i comandamenti sono lasciate nascoste, consegnate alla coscienza dispersa e isolata dell'individuo. Questo fa sì che l'uomo d'oggi, immerso, sommerso, travolto da una cultura complessa, ricca, specializzata, difficile da governare, non ritrovasse più nei suoi modi di vivere, nella cultura, quelle grandi, semplici parole che governano il senso della sua vita. Quelle grandi, semplici parole che costituiscono la base dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Quei doni e quelle grazie e quei comandamenti che garantiscono la realizzazione dell'avventura umana. È questo che oggi fa paura. Noi oggi siamo espertissimi di una serie infinita di questioni e abbiamo perso la grammatica elementare delle cose fondamentali della vita. Non riusciamo più a trasmetterle neanche ai nostri figli. Questo è allarmante, appunto. Il senso del nascere, del morire, della fedeltà matrimoniale, dell'educazione dei figli, della solidarietà verso la società. Queste sono le grandi regole per entrare nella terra promessa, appunto. E queste sono proprio quelle che non si vedono più, che non si sentono più nella coscienza, che non condividiamo più, per le quali non costruiamo più, non lottiamo più insieme. Le cose per cui ciascuno di noi vive sono appunto le cose che gli offre una ragione organizzativa del benessere, cosiddetto benessere. E in questa situazione, ma qui finisco proprio, i cristiani, dite se io esagero quando dico che i cristiani io non li vedo a capire queste grandi questioni. Cioè, sono spersi dentro, tra il telefonino, il camioncino, sono lì anche loro a giocare queste robe qua. Cioè, in questa situazione che ha l'urgenza, come capite, capitale, è in questione la vita e la morte, bisogna rifare l'alleanza, appunto, bisogna ricapire tutto il gioco. I cristiani stentano a capire e a organizzarsi. Organizzarsi anzitutto di testa, hai capito? Il loro modello di cristianità, cioè di un cristianesimo immerso in una cultura cristiana, è finito, È inutile che mi vengano a dire ai paesi, però le processioni le fanno ancora, però la Chiesa è ancora venerata. Guardate le coscienze della gente anche nei paesi dove sono. Sono vendute appunto alla cultura d'oggi. Travolte anche, non soltanto vendute, perché vendute è cattivo forse. Il modello di cristianità è crollato. E non basta fare come i più zelanti, anche autorevoli, che condannano questa cultura. Non basta condannare la cultura moderna e i suoi limiti. E non basta proclamare i valori. Anzi, questo gioco alla lunga è distruttivo. Il moralismo di chi continua a proclamare i valori che salverebbero la società moderna e condanna la società moderna è un atteggiamento che toglie coraggio ai camminatori. Non gli indica cosa possono fare. Gli fanno sentire continuamente solo in colpa. È immorale alla fine, perché depotenzia la volontà dei camminatori, la fede dei camminatori. Non basta condannare la cultura moderna e i suoi limiti, bisogna giocarci dentro. Bisogna cercare la verità dell'uomo e quindi trovare le grandi regole della vita umana, dentro questa cultura, con tutto il lavoro che questo chiede di assimilazione, di contestazione, di invenzione, di cambiamento culturale, appunto. Non basta richiamare i principi, i comandamenti, bisogna tradurli nella storia, in cultura. E i cristiani, lo capite, che se facessero questo lavoro non dovrebbero sentirsi come continuano a sentirsi, emarginati. Potrebbero molto in queste città moderne, perché il loro tesoro, mi limito a dire due cose, il tesoro di grazia, la notizia del Gran Signore, appunto, che viene a dedicarsi all'uomo, il tesoro di grazia, di fede, di dedizione per la causa dell'uomo, la grazia, il senso della grazia. E per un altro verso, tutto il patrimonio antropologico circa la persona, la socialità, la libertà, le dimensioni profonde dell'essere uomini. Tutto questo renderebbe il loro contributo alla storia, oltre che un'efficace testimonianza al Vangelo, un contributo prezioso all'edificazione della civiltà. Vi ricordate cosa diceva la lettura del Deuteronomio? Ora dunque, popolo mio, ascolta le leggi e le norme che io ti insegno, perché le mettiate in pratica, viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore vostro Dio sta per darvi. Osservate i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo, li metterete in pratica. Li metterete in pratica. Perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che oggi io